Buongiorno e benvenuti a una nuova puntata di Giocare col Fuoco, sempre su Radio Popolare con Fabrizio Coppola. Oggi partiamo da Feist con The Bad in Each Other. Questa era Feist con The Bad in Each Other, che è il brano che apre il disco del 2011, il cui titolo è Metalli. Un disco molto interessante per la produzione e soprattutto per le ritmiche, come abbiamo già sentito in questo brano iniziale. Feist si è affermata come una cantautrice in grado di sperimentare mondi sonori diversi e di unire la sua voce eterea e i suoi testi sempre molto immaginifici. a tessuti e tessiture musicali di volta in volta diverse, ma sempre molto personali. È un artista che apprezzo molto. Va bene, comincerei la puntata di oggi parlandovi subito della musica che ascolteremo per accompagnare le letture e le varie cose che vi racconterò. È un progetto che ho scoperto da poco. Il nome del progetto è Eluvium, la persona dietro questo pseudonimo è Matthew Cooper, un americano del Tennessee. Stiamo ascoltando questo suo disco del 2019, Piano Works, un titolo semplice quanto azzeccato. Sono delle composizioni di piano. Lui era partito anni prima dal genere ambient, diciamo, anche se era un ambient molto post-rock, carico di droni chitarristici, e poi pian piano ha deciso anche di inserire nei suoi componimenti la classicità di melodie pianistiche minimali e di grande effetto. È un disco che mi piace molto, lo sto ascoltando a ripetizione in questi giorni, soprattutto in questi giorni che sono impegnato con una traduzione. Quando traduco ho bisogno di ascoltare musica strumentale, perché sennò le parole mi distraggono. Va bene, ascoltiamoci un pezzettino di questi Piano Works di Eluvium e poi andiamo avanti con la puntata. Eluvium, Piano Works, come vi dicevo, un disco pubblicato nel 2019. Lo trovate sulle piattaforme di streaming. Io, come vi ho detto in una delle scorse puntate, ho abbandonato Spotify e sono contentissimo del mio nuovo abbonamento a Tidal, che è la piattaforma che remunera di più gli artisti 4 volte rispetto a Spotify, ed è anche la piattaforma che ha la maggior qualità sonora e soprattutto non è coinvolta nelle operazioni in cui è coinvolta Spotify. Riassumo brevemente per chi non fosse stato all'ascolto qualche settimana fa. Spotify di fatto ha fondato, il fondatore di Spotify investe ed è diventato CEO di una compagnia di armamenti mescolati all'intelligenza artificiale, oltre a fare altre cose divertenti come per esempio trasmettere sulle sue piattaforme per le persone che non hanno l'abbonamento, quindi le persone che sono costrette ad ascoltare la pubblicità negli Stati Uniti, la pubblicità che spinge le persone ad arruolarsi nell'ICE, che è il Dipartimento Anti-Immigrazione potenziato da Trump e che si sta macchiando di crimini assolutamente fuori dal comune, deportazioni arbitrarie, famiglie separate, bambini abbandonati, insomma. Cosa che in Europa abbiamo già visto. E quindi sono passato a Tidal. È stato molto facile trasportare tutte le varie playlist che avevo da Spotify a Tidal. È stata una roba di 2 minuti. Il prezzo è uguale, ci sono 2 mesi di prova gratuita e poi si passa a 10,99 euro. Non prendo soldi da Tidal per questo mio continuo spot. Però credo che abbandonare Spotify sia una cosa sana. Ci sono molte altre alternative, per carità. Scegliete, se volete farlo, scegliete quello che volete. Va bene, da cosa volevo cominciare? Oggi volevo cominciare leggendovi qualche passo dal discorso di accettazione del premio Nobel da parte di Albert Camus. durante la cerimonia svoltasi a Stoccolma il 10 dicembre del 1957. Con il mio book club di letteratura abbiamo appena chiuso i primi tre appuntamenti dedicati allo straniero di Camus, due in presenza e uno online, e ho letto alcuni passi da questo bel discorso alle persone che si sono iscritte e che sono venute a seguire il book club insieme a me. Volevo leggere qualcosa anche a voi, perché sempre riflettendo sul fatto che sono parole scritte nel 1957, restano di una attualità memorabile, e di questo non si sa se dar merito all'artista o se dar demerito al resto della società che 70 anni dopo si trova costretta ad affrontare gli stessi problemi di cui parla Albert Camus in questo discorso che Camus ha dedicato al suo maestro delle scuole elementari, che ha visto in lui una scintilla, ha visto qualcosa e ha fatto di tutto per fargli ottenere la borsa di studio che poi gli ha permesso di frequentare il liceo di Algeri, avviandolo poi alla carriera che tutti conosciamo. E allora vi leggo qualche passo, ve lo traduco un po' a braccio dal francese, dopo le iniziali ovviamente i ringraziamenti. Albert Camus pone subito agli organizzatori del premio questa domanda: come potrebbe un uomo quasi giovane, in questo momento Camus ha 44 anni, un uomo quasi giovane, ricco soltanto dei suoi dubbi e di un'opera ancora in cantiere? Fino a questo momento Camus ha pubblicato i suoi tre scritti narrativi principali, ha pubblicato Lo straniero, ha pubblicato La peste, ha pubblicato La caduta. Quindi come può un uomo presque jeune, quasi giovane, ricco solo dei suoi soli dubbi e di un'opera ancora in cantiere, abituato a vivere nella solitudine del lavoro o nell'intimità dell'amicizia, come potrebbe quest'uomo apprendere questa decisione se non con una sorta di panico? Questa decisione che lo porta all'improvviso, solo, al centro di una luce così cruda e impietosa. Con quale cuore potrebbe ricevere questo onore in un momento in cui in Europa altri scrittori, tra i più grandi, sono ridotti al silenzio? È nel tempo in cui la sua stessa terra natale conosce un dolore incessante. Il dolore incessante cui fa riferimento Camus per la sua terra natale, l'Algeria, è il dolore incessante di una lunga lotta per l'indipendenza iniziata nel 54 e finita nel 62. Albert Camus morirà prima di vedere l'Algeria indipendente. Se volete farvi un'idea di quegli 8 sanguinosi anni, potete, se non l'avete ancora visto, potete vedere la battaglia di Algeri di Gillo Pontecorvo, girato in bianco e nero con camera a mano, un film di una grande modernità, e accompagnato anche dalle musiche del grande maestro Morricone. Vi leggo ancora qualche passo. Ai miei occhi l'arte non è un godimento solitario, è un modo per commuovere il maggior numero di persone, offrendo loro un'immagine privilegiata delle sofferenze e delle gioie comuni. Obbliga quindi l'artista a non separarsi. Lo sottopone alla verità più umile e più universale. E colui che molto spesso ha scelto il suo destino di artista perché si sentiva differente, impara ben presto che non potrà nutrire la sua arte e la sua differenza se non svelando la sua somiglianza con tutti. L'artista si forgia in questo percorso perpetuo di andata e ritorno tra lui e gli altri. A metà strada dalla bellezza di cui non può privarsi e dalla comunità alla quale non può strapparsi. Quindi in questa visione di Camus vedete l'intellettuale, il compito più alto dell'intellettuale è quello di svelare la propria appartenenza al genere umano e non sentirsi superiore e distaccato, non isolarsi, ma reclamare la sua appartenenza all'umanità. il ruolo dello scrittore allo stesso tempo non si separa dai compiti difficili. Per definizione, oggi lui non può mettersi al servizio di coloro che fanno la storia, deve mettersi al servizio di coloro che la storia la subiscono. In caso contrario, eccolo solo e privato della sua arte. Tutti gli eserciti della tirannide, con i loro milioni di uomini, non lo strapperanno alla solitudine, neanche e soprattutto se lui accetta di camminare al loro passo. Ma il silenzio di un prigioniero sconosciuto, abbandonato alle umiliazioni dall'altra parte del mondo, è sufficiente a strappare lo scrittore all'esilio ogni volta. Perlomeno ogni volta in cui riesce, godendo del privilegio della sua libertà, a non dimenticare questo silenzio e a dargli voce per farlo risuonare grazie all'arte. Camus continua dicendo che i due compiti principali di uno scrittore sono il servizio della verità e il servizio della libertà. Poiché la sua vocazione è quella di riunire il più gran numero di persone, questa vocazione non può accettare la menzogna e la servitù al potere che, dove regna, non fa che moltiplicare le solitudini. Questa idea che le dittature moltiplichino le solitudini è un'idea molto, molto contemporanea. Oggi che viviamo nel mondo digitale ci rendiamo conto di quanto l'assenza di un discorso pubblico, e per discorso pubblico intendo anche le attività che si possono fare collettivamente, conduce tutti a una solitudine che poi ci permette di essere facilmente manipolati con i mezzi di informazione digitali, che spesso ci convincono di avere bisogni che non abbiamo e ci instillano paure che non avevamo e quindi ci spingono a determinati comportamenti. Vi leggo un ultimo passo, estremamente significativo anche questo. Ogni generazione si sente votata a rifare il mondo. La mia sa già che non lo rifarà. Siamo nel 57, ripeto. Ma il suo compito, forse è ancora più grande, consiste nell'impedire che il mondo si disfaccia. Erede di una storia corrotta in cui si mescolano le rivoluzioni tradite, le tecnologie impazzite, le divinità morte e le ideologie esauste, in cui dei poteri mediocri possono oggi distruggere ogni cosa, ma non sanno più convincere, un mondo in cui l'intelligenza si è abbassata fino a farsi serva dell'odio e dell'oppressione. Questa generazione ha dovuto restaurare, a partire dalle proprie idee, un po' di ciò che fa la dignità di vivere e di morire. Davanti a un mondo minacciato dalla disintegrazione, in cui i nostri grandi inquisitori rischiano di stabilire per sempre il regno della morte, la nostra generazione sa che dovrà, in una specie di corsa folle contro l'orologio, restaurare tra le nazioni una pace che non sia quella della servitù, riconciliare di nuovo lavoro e cultura e ricostruire insieme a tutti gli uomini una grande alleanza. Mi sembrano parole veramente, veramente calate nel presente, no? Sebbene, come vi dicevo, siano state scritte nel 1957. E credo che sia questo il compito degli intellettuali. Storicamente lo è stato, oggi credo che questa forza si sia un po' persa, anche perché il ruolo degli intellettuali è un po' venuto meno. però bisognerebbe riguadagnare il centro del discorso pubblico e non smettere, non stancarsi mai di continuare a battere innanzitutto sul tasto dell'umanità, rimettere al centro l'umanità e quindi schierarsi contro la guerra, contro la sopraffazione, contro questo capitalismo che ormai estrae valore da qualsiasi nostro gesto minimo e che divide la società in due settori ben separati. Mi sembrava bello leggervi nell'inizio della puntata di oggi queste parole di Albert Camus, spero vi risuonino un po'. Intanto adesso ci ascoltiamo un altro brano.
My man, you'll never be what is in your heart. Weep, little lion man, you're not as brave as you were at the start. Rate yourself and rake yourself, take all the courage you have left and waste it on fixing all the problems that you made in your own head. But it was not your fault but mine, and it was your heart on the line. I really fucked it up this time, didn't I, my dear? Didn't I, my dear? Tremble for yourself, my man, you know that you have seen this all before. Tremble, little lion man, you'll never settle any of your scores. Your grace is wasted in your face, your boldness stands alone among the wreck. Now learn from your mother, or I'll spend your days biting your own neck. But it was not your fault but mine, and it was your heart on the line. I really fucked it up this time, didn't I, my dear? But it was not your fault but mine, and it was your heart on the line. I really fucked it up this time, didn't I, my dear? Didn't I, my dear?
E questi erano i Mumford & Sons a giocare col fuoco, il loro brano Little Lion Man dal disco di debutto Say No More del 2009, un disco di debutto che li ha fatti affacciare prepotentemente sulla scena musicale internazionale. tra le band portatrici di questo nuovo revival del folk inglese, e poi sono da lì sono partiti per una carriera che li ha fatti diventare una band di livello internazionale. Proprio qualche giorno fa si sono esibiti qui a Milano al Forum e non ho avuto la fortuna di andarci, magari chi ci è andato può raccontarci com'è andata. Prima vi ho letto qualche passo in apertura dal discorso di accettazione del Nobel da parte di Albert Camus nel 1957, e vi ricordo che sul sito ufficiale del premio Nobel ci sono tutti i discorsi di accettazione di tutte le personalità che hanno ricevuto il Nobel in ogni campo, e ci sono le biografie di ogni personalità insignita del premio. Insomma, è un pozzo di cultura per chi ha tempo e voglia per approfondire un po' di argomenti. E tra l'altro proprio quel sito mi era servito come base operativa per il mio documentario estivo di un paio d'anni fa, All We Are Saying, dedicato a una ventina di personaggi tra quelli a cui era stato assegnato il premio Nobel per la pace. Credo che lo trovate ancora disponibile in podcast. Va bene, io vi ricordo intanto che stiamo ascoltando questo disco del 2019, Piano Works di Eluvium, un compositore americano giovane di nome Matthew Cooper. E restiamo in America perché oggi volevo leggervi qualche poesia da questa bella raccolta Nuovi Poeti Americani, pubblicata nella Bianca di Einaudi, che sapete la collana dedicata alla poesia di Einaudi, per la cura di Elisa Biagini. Continuo a credere che la poesia possa essere un po' un antidoto all'orrore dei tempi in cui viviamo, ma anche un rifugio, non nel senso che ci spinge a distaccarci dal mondo reale, ma magari ci permette di ritornare nel mondo reale con una diversa percezione di noi stessi e magari, fortunatamente, con un po' di fortuna, anche degli altri. Allora, di questa bella raccolta volevo parlarvi in particolare di due poetesse, Lucille Clifton e Sharon Olds. Sono due poetesse molto diverse e adesso vedremo. Intanto vi comincerei da Lucille Clifton e vi leggo qualcosa dall'introduzione che ha curato Elisa Biagini, l'introduzione a ogni artista citato. Poi vi leggo anche qualcosa. Lucille Clifton nasce nello stato di New York nel 1936 e scomparsa nel 2010. Nasce in una famiglia povera ma amante dei libri. Che bella cosa. E a 16 anni entra allo Howard College per studiare teatro e qui conosce James Baldwin e Toni Morrison, fra gli altri, due imponenti esponenti della letteratura black. Nel 1969, grazie all'interessamento del poeta Haydn, pubblica la sua prima raccolta, Good Times, Poems, che la rende subito famosa. Chiaramente Lucille Clifton è una donna di colore e si affermerà con le sue capacità autoriali. Come altri autori della Black Aesthetic, dell'estetica nera, la Clifton ha rotto con la tradizione europea e americana, scegliendo brevi versi liberi, spesso rimati, ripetizioni, giochi di parole e allusioni, la quasi assenza di punteggiatura, lettere minuscole al posto delle prepotenti maiuscole. La lingua dei suoi testi è frammentata, tagliente e diretta, ironica e ricca di termini slang, cioè la lingua della strada, il parlato della strada, ma anche piena di gioia, un canto di ringraziamento alla vita in tutti i suoi aspetti. Queste caratteristiche appartengono alla ricca poesia orale americana che talvolta rendono la traduzione assai difficile. Le poesie, in genere assai brevi, si stagliano potenti sul bianco della pagina. Questa sensazione di potenza l'ho colta anch'io quando ho letto le prime volte le poesie di Lucille Clifton. Nelle parole della poetessa lei si limita a leggere quello che dice lo specchio. E poi ancora, per la Clifton la poesia è il prodotto di intelletto e intuizione e la forma deve seguire il contenuto. Poetry is a matter of life, not just a matter of language. La poesia è un fatto che riguarda la vita, è questione di vita, non è un fatto che riguarda il linguaggio. Va bene, allora vi leggerei qualcosa. Comincerei da questa che mi ha colpito particolarmente. Sono tutte molto belle, vediamo quanto riesco a leggervene. Questa si intitola To My Last Period, per la mia ultima mestruazione. E dice così. Allora ragazza, arrivederci. Dopo 38 anni. 38 anni e non sei mai arrivata, splendida nel tuo vestito rosso, senza qualche problema, da qualche parte, per qualche motivo. Adesso è finita. E mi sento proprio come quelle nonne che, dopo che la ragazzaccia che erano se n'è andata, siedono tenendo la sua foto tra le mani, sospirando. Non era bellissima? Non era bellissima? Ecco, adesso vi leggo questa brevissima ma davvero fulminante. Why some people be mad at me sometimes? Perché certa gente è arrabbiata con me qualche volta. Mi chiedono di ricordare, ma vogliono che io ricordi i loro ricordi e io continuo a ricordare i miei. Magari ve la leggo anche in inglese, visto che è così breve, così sentiamo anche bene il suono di questa poesia. Consiglio sempre di leggere le poesie ad alta voce, perché in questo modo si può apprezzare la scelta linguistica, il senso sonoro della poesia. Why some people be mad at me sometimes? They ask me to remember, but they want me to remember their memories, and I keep on remembering mine. Bene, proseguirei con questa che si intitola Il mio sogno sull'essere bianca. My dream about being white. Ehi musica, e io, ma bianca. I capelli uno svolazzare di foglie autunnali che volteggiano sul perfetto profilo del mio naso. Niente labbra, niente di dietro. Ehi, bianca me, e indosso la storia dei bianchi, ma non c'è futuro in quei vestiti. Allora me li tolgo e mi sveglio ballando. Va bene, proseguiamo con, vediamo quello che ho segnato. Anche questa è molto toccante, devo dire, si intitola Poesia per il mio utero. Tu, utero, sei stato paziente come un calzino mentre facevo scivolare dentro te i miei figli vivi e quelli morti. Adesso ti vogliono tagliare via, calza di cui non avrò bisogno. Dove sto andando? Andando dove? Vecchia ragazza, senza di te. Utero, mia impronta insanguinata, mia cucina d'estrogeno, mia nera borsa di desiderio. Dove posso andare, scalza, senza di te? Dove puoi andare tu, senza di me? Mi sembra che siano poesie che rispondono perfettamente alla domanda su cosa si può scrivere una poesia. Beh, su qualsiasi cosa, proprio perché, come ripeteva sempre la Clifton, la poesia riguarda la vita, non riguarda il linguaggio, e quindi tutto ciò che è vita, tutto ciò che ricade all'interno dell'esperienza umana può essere e deve forse essere oggetto di poesia. Vi leggo queste due, una dedicata ad Adamo e un'altra dedicata a Eva. Hanno lo stesso titolo. Adamo che pensa, Adam thinking, Eva che pensa, Eve thinking. Adamo che pensa. Lei, rubata dal mio osso. C'è da meravigliarsi se io sono smanioso di scavare indietro, dentro, disperato di riunire la costola e l'argilla ed essere nuovamente intero. Un qualche bisogno è in me che lotta per ruggire attraverso la mia bocca e farsi nome. Questa creazione è così violenta che avrei preferito nascere. Molto bella questa chiusa, questa creazione così violenta che avrei preferito nascere. Adamo, che non è contento di essere stato creato, avrebbe preferito nascere, come tutti quelli che lo seguirono, secondo ovviamente la tradizione cristiana. E allora leggiamo subito anche Eva che pensa, Eve thinking. Qui è un paese selvaggio, fratelli e sorelle che si accoppiano, artiglio e ala che si palpano l'un l'altro. Aspetto, mentre il bipede d'argilla rumoreggia nel petto, cercando la lingua per chiamarmi. Ma lui è lento. Stanotte, mentre dorme, sussurrerò nella sua bocca i nostri nomi. Anche qui una chiusa veramente di grande potenza. Lui è lento. Stanotte, mentre dorme, sussurrerò nella sua bocca i nostri nomi. Chissà cosa ne pensa Nordio di questa poesia, che l'altro giorno ha affermato che c'è qualcosa di genetico insito nell'uomo che gli impedisce di accettare la parità tra i sessi. A me Nordio sembra il classico esponente, ormai in là con gli anni, maschio, bianco, occidentale, ricco, che non ne vuole sapere di farsi da parte. Secoli fa Bob Dylan cantava «Spostatevi perché i tempi stanno cambiando». Mi sembra che questi tempi a cambiare facciano una gran fatica. E io da uomo, da maschio, mi sento profondamente imbarazzato per le parole di questo vecchio trombone, e mi sento anche piuttosto incazzato, sebbene nel mio comportamento quotidiano cerchi di mostrare che gli uomini sono altro da questa concezione animalesca secondo cui gli uomini che uccidono lo fanno perché sono portati naturalmente a farlo. Va bene, mi sembrano temi talmente delicati e importanti per la nostra società che vengano lasciati a persone con un pensiero così retrivo, un pensiero così breve, un pensiero così sicuro di sé, che è veramente imbarazzante. Va bene, riaddolciamoci la bocca con un'altra poesia della Clifton. Questa si intitola 1994. Stavo abbandonando il mio 58° anno quando un pollice di ghiaccio si è impresso vicino al mio cuore. Tu hai la tua storia, sai della paura, delle lacrime, della cicatrice d'incredulità. Sai che le bugie più tristi sono quelle che diciamo a noi stessi. Lo sai quanto sia pericoloso essere nate col seno. Sai quanto sia pericoloso indossare una pelle nera. Stavo abbandonando il mio 58° anno quando mi risvegliai nell'inverno di un corpo freddo e mortale. Sottili ghiaccioli sporgevano da quel pazzo capezzolo piangendo. Non siamo forse stati bravi bambini, non abbiamo forse ereditato la terra. Ma tutto questo tu devi già saperlo dalla tua stessa vita tremante.
heart on the run, keeps a hand on the gun, you can't trust anyone. I was so sure what I needed was more, tried to shoot out the sun. Days when we raced, we flew off the page, such damage was done. But I made it through, cause somebody knew I was meant for someone. So girl, leave your boots by the bed, we ain't leaving this room. But someone needs medical help or the magnolias. It's cold in this house and I ain't going out to chop. Cover me up and know you're enough to use me for good. Put your faith to the test when I tore off your dress in Richmond on high. I sobered up and I swore off that stuff forever this time. The old lover's say I thought it'd be me who helped him get home. But home was a dream, one I'd never seen till you came. Cover me up and know you're enough to use me for good.
Siete sempre a giocare col fuoco su Radio Popolare con Fabrizio Coppola. Jason Isbell, Cover Me Up, dal suo Southeastern del 2013. Jason Isbell, dopo essere stato protagonista dell'avventura dei Drive-By Truckers nel 2007, decide di iniziare una carriera solista con esiti davvero confortanti. Allora, prima vi ho letto un po' di poesie di Lucille Clifton, da questa bella raccolta a cura di Elisa Biagini, Nuovi poeti americani, Einaudi. Vediamo se ho il tempo di leggervi anche qualcosa di Sharon Olds, un'altra poetessa di quelle contenute in questa bella raccolta. Allora, innanzitutto, con Sharon Olds siamo dalle parti di una poetica un po' diversa, anche se non completamente diversa, una poetica molto incentrata sul corpo. Infatti, usando le parole di Elisa Biagini, Sharon Olds, poetessa del corpo per eccellenza, la Olds si discosta dalla poesia confessionale più tradizionale, definendo il proprio lavoro apparently personal poetry, quindi una poesia solo apparentemente personale. Una poesia dunque dove non c'è pentimento o senso di colpa, ma una totale aderenza alla realtà. E sono la famiglia e i rapporti interpersonali i temi più frequenti di questi testi. Famiglia osservata al microscopio e osservata e rappresentata in tutta la sua complessità, rompendo dunque il tradizionale voto di silenzio. Il dovere sarebbe la fedeltà al gruppo, ma il prezzo da pagare è troppo alto. È il silenzio che la poetessa non accetta dopo aver infranto il tabù legato alla propria famiglia problematica. Corpo sessuato e corpo malato, come in queste intense liriche sulla morte del padre del cancro, si mescolano. La Olds chiama le cose con il loro nome e racconta in dettaglio, obbligandoci a confrontarci con il corpo nella sua realtà materiale, corpo che crediamo di conoscere, ma che diventa estraneo nella malattia. E allora vediamo se ho il tempo di leggervi qualcosa. Sì, direi di sì. E allora comincerei da questa, che si intitola The Pulling, il tirare. Ogni ora adesso sta cambiando, perdendo le sue capacità. Ginocchia in su, corpo color latta, capelli neri e grigi, spessi di brillantina come un unguento rituale. Mio padre si muove ora per ora, a testa avanti verso la morte. Io sento ogni centimetro del suo muoversi attraverso di me verso essa. Nel modo in cui ogni figlio si è spinto lentamente attraverso il mio corpo, come se fossi Dio, sentendo i fiumi tirati costantemente attraverso di me e la terra premere. L'universo stesso trascinato attraverso di me pesantemente e con facilità, tirato attraverso il mio corpo come un tovagliolo nell'anello, come se mio padre potesse vivere e morire al sicuro dentro me. Ve ne leggo subito un'altra, visto che il tempo stringe. Si intitola Death and Murder, morte e omicidio. Abbiamo tentato di tenerlo in vita. Lo abbiamo tagliato e attaccato ai cannelli, intubato, spremuto, praticamente torturato. E non è stato possibile farcela. La morte l'ha preso nelle nostre mani e trasformato in quell'imitazione di se stesso. Questo è quello che fanno gli omicidi. Prendono la tua vista, gusto, tatto, udito. Mettono al tuo posto la cosa che somiglia esattamente a te, che non può fare nulla. Qualsiasi cosa le può essere fatta e non le importerà, è senza vergogna. Nessuna dignità è innata al corpo. Quando la comune morte ha preso mio padre, non ho compreso l'atto dell'omicidio, ma ho visto cosa ti fanno gli omicidi. Ti fanno andare via. E ti fanno lasciare quella bambola di te stesso dietro di te, come se fosse qualcosa che gli omicidi hanno fatto, in ginocchio, in riva al fiume, prendendo la duttile argilla. Vi leggo quest'ultima, che si intitola The Pull, l'attrazione. Poiché la febbre continua, divento sempre più magra per tutto l'inverno, finché il mio peso cala al peso che avevo al college e poi precipita al di sotto, trascinato giù attraverso le superiori e poi giù a quello delle medie, giù oltre il primo sangue, verso il peso della mia infanzia, il peso della nascita, il concepimento. Quando mi vedo nuda nello specchio, capisco che sto flirtando con mio padre. Il suo cadavere è l'unico corpo che ho visto così sottile. Vado in giro come la sua salma risorta e di nuovo in movimento. Ci ridiamo sopra un sacco, il mio babbo morto e io. Amo davvero essere come lui, sentire le grandi giunture scivolare sotto la pelle allentata. I miei amici non pensano che sia divertente questa pagliacciata degli scheletri e io non posso spiegarla. Volevo stare distesa con lui sul divano dove giaceva incosciente di notte e là sul suo letto di morte, lasciarmi cadere accanto a lui e poi, con la mia volontà, sollevarci entrambi. O forse solo stare giù con lui e non rialzarmi più. Adesso che le sue dense ossa sono nella terra, sto trascinando giù il mio corpo. Non sono sicura che cosa lui provasse riguardo alla mia vita. Solo due volte mi ha spinto a vivere. Quando il cappio del suo seme mi strinse e mi tirò nella materia. E una volta quando avevo la febbre e lui mi portò 10 ciotoline di Pyrex con 10 avanzi sul fondo. Ma quando nelle ultime settimane di vita mi permetteva di nutrirlo, infilare il cucchiaio di densa crema nella sua bocca e tirarlo fuori attraverso le labbra serrate, sentivo la suzione della sua lingua, il suo palato, la sua testa, il suo corpo, la sua morte che tirava la mia mano. E queste erano le poesie estremamente intense, direi, ma molto precise, un linguaggio veramente affilato, tagliente. Le poesie, dicevo, di Sharon Olds, contenute insieme ad altre autrici e autori in questa bella raccolta a cura di Elisa Biagini, Nuovi Poeti Americani, pubblicata dalla Bianca di Einaudi. Allora, visto che come ogni domenica il tempo scorre impietoso e mancano ormai pochi minuti per la fine di questa puntata odierna di Giocare col Fuoco, vi lascio come al solito le mie coordinate se volete scrivermi. Mi trovate sia su Instagram che su Facebook, oppure potete scrivermi direttamente all'email info@fabrizio-coppola.net, il trattino e il segno meno. E poi volevo dirvi due cose: che martedì, dopodomani, il 25 novembre, ci incontriamo alle 19 alla Salumeria del Design qui a Milano, in zona Padova-Loreto, per un nuovo appuntamento del mio laboratorio permanente di poesia, un nome altisonante per questo laboratorio di poesia, dove sono appuntamenti che durano due ore. Nella prima ora leggo e analizzo alcune opere, nella seconda ora do spazio ai vostri componimenti se ne avete, in modo da discuterli insieme. Se volete partecipare, trovate tutte le informazioni sui canali social, come vi dicevo. E non abbiate paura, la poesia non morde, soprattutto si formano sempre dei gruppi di persone molto belle. Il tempo sta veramente scorrendo velocissimo, io vi do appuntamento a domenica prossima, sempre dalle 14.30 alle 15.30 per giocare ancora un po' col fuoco. A volte ci si scotta, ma ne vale sempre la pena. Vi lascio con gli Stone Roses di Love Spreads, dal loro Second Coming del 1994, con un pensiero per il recentemente scomparso Gary Manfield, bassista detto Manny. Buona domenica a tutte e a tutti.
sister. Let me show you what I mean. The Messiah is my sister. Ain't no king, man, she's my queen. Let me put you in the picture. Let me show you what I mean. The Messiah is my sister. Ain't no king, man, she's my queen.